Status Economia di Sebastiano Barisoni.
Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo anche oggi sul vertice del G20 e la giornata. Il vertice è praticamente finito, ma c'è stata una posizione congiunta, ne avevamo accennato ieri, il tema era l'accordo o le trattative per un accordo con il mercato del Mercosur, quindi in America Latina, che aveva fatto inviperire gli agricoltori francesi, ma non solo, le proteste erano già iniziate ieri. Torneremo perché c'è stato un accordo non intuitivo, diciamo così, non nemmeno così frequente tra Italia e Francia, l'ho riconosciuto ieri sera lo stesso Emmanuel Macron, in cui in realtà anche l'Italia aveva già sollevato il tema, ma alla fine la posizione di Italia e Francia è risultata identica e quindi di blocco, di sospensione di qualunque trattativa sul Mercosur. Parliamo di un tema che riguarda l'Italia, ma nel rapporto con l'Austria, o meglio il famoso imbuto del Brennero, perché sappiamo che c'è già stato nel passato richiesta dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea per quello che riguarda il tema del passaggio del Brennero, ma al di là del nodo valichi che riguarda Italia e Francia, di cui ci siamo già occupati. Però qui c'è un altro tema sul Brennero e riguarda esattamente quello che è stato annunciato dal Tirolo, che sta già generando costi per 2 miliardi di euro l'anno, l'elemento restrittivo, ma la prossima limitazione di transito per manutenzione del ponte di Lüeghi in Austria porterà un ulteriore rallentamento. E tra l'altro questo nel giorno in cui scopriamo, tra virgolette, che il cargo ferroviario, dopo una ripresa nel 2021, è rimasto stabile nel 2022 e poi è crollato nel 2023 dell'8%, con 90 milioni di euro di perdita di fatturato, anche dovuto ai blocchi alle frontiere, e ne abbiamo parlato a suo tempo quando ci occupammo della Val d'Aosta quasi isolata, che poi vuol dire Piemonte, Liguria e Nord-Ovest in primis isolato per quello che riguarda il Fréjus e il Gottardo, e poi ancora il Monte Bianco che chiuderà a singhiozzo, ne abbiamo parlato. Allora di questo torniamo a parlare perché attenzione, si rischia, o meglio è quasi certezza, dal primo di gennaio un'ulteriore strozzatura nel traffico merci. Questo per quello che riguarda i due temi che tratteremo dopo. In apertura invece parliamo di qualcosa che non riguarda l'Italia, ma riguarda sostanzialmente gli Stati Uniti, o meglio che cosa vuole fare non tanto la prossima amministrazione Trump, e staremo a vedere, ma secondo quanto riporta oggi l'agenzia Bloomberg, il governo dovrebbe sollecitare un giudice a costringere la società madre di Google Alphabet a vendere il browser Chrome. Non è una cosa da poco, perché molti identificano proprio nel browser, nel motore di ricerca Chrome, la società Google. Era successo che a ottobre il Dipartimento di Giustizia aveva già dichiarato che avrebbe chiesto a Google di apportare profondi cambiamenti in una storica sentenza che aveva stabilito che il colosso di tecnologia sostanzialmente era in una situazione di monopolio illegale, e questo sarebbe comunque un primo così campanello verso una pace con i giganti della tecnologia, da quando 20 anni fa non si riuscì a smembrare in due Microsoft. Di questo parleremo, chiaramente partiremo con le borse perché c'è una reazione di tutte le borse europee alle nuove minacce, o meglio all'escalation nel conflitto Ucraina-Russia. Adesso hanno un po' recuperato, ma erano partite decisamente male questa mattina. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, partiamo dalle borse, dicevo, meno 1,50% Milano e ancora, per quello che riguarda le altre borse europee, meno 0,90% Parigi, Francoforte meno 0,80%, l'America meno 0,40% sul Dow Jones, più 0,30% sul Nasdaq, invariata sullo Standard & Poor's. Non è una giornata, al di là degli indici, di particolari movimenti oggi sul fronte, diciamo, dei rialzi. Guadagna solo Leonardo, più 1,25%, Era più 0,41% Inuit, più 0,26%. Invece, per quello che riguarda Wall Street, c'è molta attesa per i conti di Nvidia, che però arriveranno, se ben ricordo, domani, quindi il 20 novembre. Ma c'è un dato che interessa l'Europa, c'è il dato sull'inflazione europea che si è confermata a ottobre stabile al più 0,3% su base mensile, al 2% rispetto all'anno prima. Come dicevo in apertura di borsa, però oggi c'era stato soprattutto i timori di una nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche alcune vendite in settori che molto erano cresciuti, e penso a Milano, al settore bancario, che dopo il collocamento del 15% del Monte dei Paschi, che è andato sostanzialmente a BPM, Anima, che vuol dire sempre BPM, poi Caltagirone e Delfin, si era molto animato il comparto bancario. Oggi è tutto in grande calo, devo dire, poi ne parleremo, ci sono alcune dichiarazioni del Presidente della Banca d'Italia, Panetta, ma non tali da scatenare la vendita sul mercato, sembrano più realizzi, vista una giornata priva di grandi spunti e con alcuni timori sull'escalation, appunto, russo-ucraina. La peggiore è però Telecom Italia, meno 3,70%, ma ripeto, anche le banche oggi, sulle banche prevalgono i realizzi. Popolare di Sondrio meno 3,60%, Mediolanum meno 3,30%, Monte dei Paschi meno 3, Unicredit meno 2,70%, BPM meno 2,30%, Biper meno 1,80%. Ad andare male anche Fineco, meno 3,50%, e fuori dal mondo bancario e finanziario Iveco meno 2,80%, e Prismian meno 2,45%, Stellantis meno 2,30%, Nexi meno 2%. Mi chiedete di Enel. Sì, ieri già il titolo aveva perso dopo il piano industriale, oggi continua a perdere un 1%. È stato considerato non negativo, i numeri li abbiamo dati ieri di Enel, è stato considerato, nonostante quello che abbiamo capito dagli analisti, molto prudente, quindi non particolarmente apprezzato. Andiamo sugli altri mercati invece, come li chiamiamo, petrolio, sempre un leggero rialzo, mezzo punto, a $69 WTI e 73 il Brent. Continuano i cali invece alla pompa, benzina ieri a 1,755 €, gasolio 1,640 €. Il gas è sempre molto vicino ad Amsterdam, a livello che aveva un anno fa, è a €46 a megawattora, un anno fa era a 51. Il prezzo dell'elettricità invece è, e non è una novità, sta capitando più volte, più alto rispetto a un anno fa, a €141 il PUN rispetto al megawattora, rispetto ai €122 di un anno fa. Dunque, dagli Stati Uniti arrivano notizie di un rallentamento dell'attività edilizia, 3% in meno di cantieri a ottobre, e i permessi edilizi sono andati sotto le stime, con gli Stati Uniti si misura come indicatore anche i permessi dati all'edilizia. Andando invece alle notizie più legate all'Europa, dicevo già dell'intervento del presidente della banca di, del governatore della Banca d'Italia, scusatemi, Panetta, che ha detto è giunto il momento che la Banca Centrale Europea sia più esplicita sulle sue future mosse, non può limitarsi a dire agiremo, no, traduco io, agiremo in base ai dati, sapremo. Lei, il solito discorso della Lagarde che tanto piace al professor Masciandaro. Saremo a livello giusto quando saremo a livello giusto, c'è tutto questo gioco. Deve iniziare a dire, a dare indicazioni sulle traiettorie. E lo ha detto appunto il governatore della Banca d'Italia. È giunto ora il momento che per la BCE di dare indicazioni più esplicite delle sue intenzioni può permettersi di normalizzare ora la sua politica monetaria, cioè non essere una navigazione sola vista, quale è stata e come ha, diciamo, riconosciuto la stessa Lagarde, quando dice non diamo indicazioni, attendiamo i dati, sapremo quale sarà il livello giusto quando saremo a livello giusto, sta navigando a vista. E aggiunge Panetta, le politiche restrittive della BCE non sono più necessarie, appunto quello nel giorno in cui l'inflazione viene confermata al 2% nella media dell'area euro, l'Italia è ben più bassa, ma il 2% ricordo che è il livello ottimale di inflazione, né troppo sotto né troppo sopra. Il summit di Varsavia, dove ci sono incontrati i ministri degli esteri, della difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito, questo perché ricorrono, ahimè, i 1000 giorni dell'invasione russa dell'Ucraina, e è intervenuto anche il ministro, dunque quest'anno la spesa europea per la difesa sarà l'1,9% del PIL, sono 326 miliardi. Sia il ministro Tajani che il ministro Crosetto hanno detto la stessa cosa, e cioè guardate che per arrivare al 2% di spesa l'Italia è intorno all'1,5, 1,54 se non ricordo male, per arrivare al 2% bisogna scorporare dal deficit, lo ha detto anche Tajani, le spese per la difesa, io aggiungerei anche le spese per l'autonomia energetica e la transizione energetica. E nello stesso Tajani ha aggiunto che i bond, cioè le obbligazioni europee per la difesa, sono una scelta per noi positiva, e vedremo se riusciremo a trasformare la nostra volontà politica in una decisione concreta dopo il tavolo con Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Spagna e Unione Europea. Questo perché all'Italia servirebbero per arrivare al 2% 10 miliardi, ma è ovvio, qua adesso parlerò degli vari degli scioperi e le proteste anche che arrivano dal mondo sanitario, è ovvio che se la manovra è stata così risicata anche su quello che era il tema principale, lo dico anche a livello politico, abbiamo visto che in Umbria, per esempio, da quello che leggiamo, il tema sanità è pesato molto sulla campagna. Allora, se il governo non è riuscito a trovare soldi per la sanità quanto promesso, è difficile se non impossibile che tu riesca a trovare 10 miliardi all'anno ogni anno per la spesa militare, a meno che questo non venga non considerato nel deficit e quindi non rientri nel patto di stabilità e nel piano strutturale di bilancio. Io lo dico perché so che nel nord Europa e anche i tedeschi sono molto scettici su questo, ma non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca, quindi o allarghi i cordoni della borsa eliminando dal deficit che conta per Bruxelles le spese militari e altre spese, o se no ti tieni la spesa militare all'1,5% con il rischio che però poi con l'amministrazione Trump cambi tutto. Delle dichiarazioni di Giorgia Meloni al G20 di Rio, la parte conclusiva le ascolteremo dopo quando faremo l'approfondimento. Per quello che riguarda altri temi, devo dire, e qui vengo alla politica italiana, non ci sono grandi novità. C'è lo sciopero dei medici di domani, 1.200.000 prestazioni a rischio. E per quello che riguarda sciopero ANAO, ASSOMED, CIMON, FESMED, oltre che gli infermieri e le altre professioni sanitarie del Nursing Up, a rischio tutti i servizi di assistenza, esami radiografici 50.000, 15.000 interventi chirurgici programmati e 100.000 visite specialistiche garantite le prestazioni d'urgenza. E dicevo, domani inizia uno sciopero che purtroppo è solo il primo degli scioperi che sono annunciati. Dico purtroppo non perché io critichi lo sciopero per sua natura, attenzione bene, lo sciopero è un diritto e lo sciopero delle ferrovie che mette in difficoltà milioni di italiani riguarda anche il rinnovo contrattuale. Non ho, dico semplicemente che ce ne sono, c'è quello nazionale 29, quello delle ferrovie sabato e domenica e domani quello dei medici. Allora, la nostra Teresa Trillò ha raggiunto Pierino Di Silverio, che è segretario nazionale della NAO, che chiarisce con quattro parole perché scioperano i medici domani.
Scioperiamo, per dirla in maniera molto sintetica, per quattro parole chiave: risorse, riforme, sicurezza e formazione. Risorse, in quanto questa finanziaria non contiene le risorse necessarie né per il sostentamento del Servizio Sanitario Nazionale in un momento di emergenza quale quello è, né per i suoi professionisti, avendo stanziato delle risorse che arriveranno in maniera esigua soltanto non si sa quando. Per quanto riguarda le riforme, noi diciamo: il nostro sistema sanitario nazionale ha 46 anni di vita, nel frattempo c'è stato progresso tecnologico, farmaceutico, aspettative di vita più lunga per fortuna, c'è una necessità di organizzare le cure andando verso la prevenzione e la cronicità. Il nostro sistema non è pronto, se non attraverso decreti spot a silos. Chiediamo che ci sia un unico decreto per rifondare il sistema di cure pubbliche, che parta dalla presa in cura del paziente sul territorio e arrivi fino all'ospedale, facendo sì che l'ospedale torni a essere luogo di cura e non di diagnosi. Terzo, sicurezza. Noi siamo unico paese al mondo sottoposti da una parte a quattro tribunali tra di loro paralleli indipendenti: ordinistico, ordinario, civile e penale, aziendale e poi il peggiore, il mediatico. Dall'altra parte, e quindi la responsabilità medica, ha avuto una commissione che si è istituita proprio dopo il nostro sciopero dello scorso anno, che ha prodotto dopo un anno e mezzo un topolino morto la montagna, cioè non è cambiato niente. Dall'altra parte, la mancanza di sicurezza è anche dovuta alle aggressioni che continuamente subiamo. Per invertire la rotta delle aggressioni occorre ridare accesso alle cure ai pazienti, facilitando così il cambio di rapporto medico-paziente, che ormai è deteriorato quasi in maniera inevitabile. Ultimo, la formazione. 50.000 specializzandi nelle gabbie d'oro dell'università, unico paese al mondo in cui lo specializzando, invece di stare in ospedale, sta chiuso nelle mura universitarie, parato con una borsa di studio. Gli specializzandi di area sanitaria neanche vengono pagati. Facciamo il contratto a questi specializzandi, sono medici abilitati, facciamo il teaching hospital.
Perché si sciopera ora a ridosso anche della finanziaria?
Perché la finanziaria disattende delle promesse e delle rassicurazioni che erano state fatte nei mesi precedenti dal Presidente del Consiglio, dal Ministro della Salute e da tutto il Governo rispetto a un segnale economico, perché la finanziaria è un momento economico da dare ai dirigenti medici e dirigenti sanitari e infermieri.
Cosa vi aspettate dal...
Ci aspettiamo prima di tutto che questo segnale arrivi, anche perché c'è ancora tempo. Si parte da un segnale economico, si apre un tavolo e si capisce quali delle nostre istanze possono essere immediatamente risolte, quali no, e di conseguenza ci seguiamo. Se così non fosse, noi andiamo avanti.
E torneremo domani, in anticipo, sulle spese sanitarie, sul dibattito. Guardate, è un dibattito di lana caprina, perché l'unica cosa che conta è quanto c'è in finanziaria rispetto al PIL sulla spesa sanitaria, quanto ammonta la spesa sanitaria rispetto al PIL, perché il PIL è un valore corretto e quindi al netto dell'inflazione, quindi tu hai un valore realistico. È chiaro che ci sono più soldi in valore nominale per la sanità, però devi levare l'inflazione, devi capire qual è poi la domanda, perché è inutile dire più soldi, anche se metto un miliardo sono più soldi, ma se ho un'inflazione del 18% dal 2021 in poi e rispetto alla spesa totale non sto dietro l'inflazione. Temo che sì, temo, è un mio timore, che siccome a giugno e maggio cioè, eravamo in piena campagna elettorale per le europee, in campagna elettorale è normale, diciamo, promettere spesso più di quello che si può mantenere, e chiaramente sarebbe stato criptonite, sarebbe stata criptonite toccare la sanità. Quindi ci sono state varie dichiarazioni che hanno forse illuso le categorie su, per esempio, la presenza ai ministeri coinvolti nella presenza di agenti di polizia, perché qui così siamo ridotti, non per colpa del governo in questo caso, ma per colpa di alcuni cittadini, dei pronti soccorsi negli ospedali, sugli i soldi per attirare maggiori medici nelle professioni meno, nelle delle qualifiche meno richieste, penso a pronto soccorso. Più soldi anche per attirare medici tucuri, 10.000 infermieri che mancano, che se ne sono andati, e a fronte di queste promesse poi c'è stata delusione. Comunque, torniamo sul mondo dei consumi italiani dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, magari le mie condizioni di salute non sono ottimali e forse questo mi rende leggermente più indisponente verso alcuni ascoltatori. Le dico a un paio di geni: non è che ogni volta che io do ragione al governo, do ragione al ministro Crosetto, sono filo meloniano, e se dico che il governo forse si era lanciato in promesse perché eravamo in campagna elettorale sulla sanità che non ha mantenuto, non ho detto che il governo non abbia messo soldi in finanziaria, ho detto che però se prendi i numeri alla mano vedi che non c'è un aumento in proporzione al PIL della spesa sanitaria, punto e basta, che è l'unica cosa che interessa al di là delle opinioni da bar che qualcuno scrive, ok? E non è che se dico questo divento sinistroso, una faziosità sinistrosa, ma vai, dai, su. Chiedo ad alcuni ascoltatori di fare pace col cervello, perché o sono sinistroso o sono fascistoso filo meloniano, vabbè? Le due cose in natura ancora non si riescono ad essere, ad avere. E domani ci divertiremo, perché domani farò l'approfondimento proprio sulla spesa sanitaria. Numeri alla mano, non idee alla mano. Non ho detto che la situazione del Servizio Sanitario Nazionale e in queste condizioni l'abbia creata il governo Meloni. Ho detto che rispetto alle promesse fatte alle categorie che domani scioperano, probabilmente sotto campagna elettorale, tant'è che il DEF non si è voluto presentare nel dettaglio perché eravamo in campagna elettorale e conveniva dare una fotografia statica, cioè la cornice del documento economico finanziario, invece che dare degli anticipi di manovra, perché poi è ovvio che la manovra scontenta, tutte le manovre scontentano le categorie o alcune categorie, va bene? E probabilmente, anzi sicuramente, viste le dichiarazioni, le categorie si aspettavano di più, perché sono sulla stessa linea tutti i sindacati dei medici e tutti i sindacati degli infermieri. Oh là, mi è anche tornata la voce. E adesso andiamo invece sull'assemblea di Confesercenti che c'è stata oggi. È una delle due principali categorie che rappresenta il mondo del commercio, quindi ci interessa moltissimo. Le stime purtroppo arrivate a Confesercenti non sono brillantissime. Stima alla presenza del Presidente della Repubblica, tra l'altro l'Assemblea Nazionale di Confesercenti, stimano un calo del PIL, cioè una crescita del PIL allo 0,6%, e tra l'altro da questo punto di vista anche segnalano che sono spariti 3 miliardi e 200 milioni di consumi attesi rispetto alle stime del governo nel documento economico finanziario di aprile. Negli ultimi 10 anni, quindi non c'entra il governo, se non negli ultimi due, sono scomparsi 140.000 negozi e con il crollo delle nascite, diciamo, di nuovi negozi, non delle nascite anagrafiche, le nuove aperture si sono dimezzate, meno 52% sul 2014, sono spariti meno 76% nel commercio ambulante, meno 40% di nuove aperture per ristorazione e bar, e chiede la Presidente De Luise un progetto comune e più coesione. Sentiamola al microfono del nostro Alessandro Arona.
A livello nominale questi consumi delle famiglie italiane sono aumentati di 5,6 miliardi, però è una crescita che in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, corrisponde a una riduzione di 1,5 miliardi sullo stesso periodo del 2023. Questo cosa ci fa capire? No. Ci fa capire che le famiglie continuano a essere in difficoltà. non hanno una capacità, una possibilità di spesa. Le paure per il futuro sono forti, perché stiamo vivendo un periodo che non abbiamo mai vissuto, non pensavamo nemmeno di viverlo, di tornare a parlare di scenari di guerra, anche guerre commerciali, e questo fa temere alle famiglie. Le famiglie i cui redditi continuano a essere molto bassi, il drenaggio fiscale è forte.
Le vostre proposte, ecco, sulla, per la legge di bilancio?
Per lasciare maggiore liquidità nelle tasche delle famiglie, noi proponiamo di detassare gli aumenti contrattuali. Questi non sono stati messi nella legge di bilancio, quindi non drenano risorse che erano state appostate, ma favorirebbero appunto una maggiore liquidità per le famiglie. E poi il discorso del cuneo fiscale, perché ripeto, abolendo e tagliando il cuneo fiscale si rischia di far passare il lavoratore in una fascia che comunque gli comporta un aumento della tassazione. Noi continuiamo a vedere, ahimè, una chiusura di attività commerciali dovute a mille motivi. Si parlava prima di questa concorrenza sleale delle grandi piattaforme, di forme di vendita che vengono avanti. Pensiamo al Black Friday, serve per drenare risorse, fare un assalto alla diligenza, noi diciamo, del mercato del Natale per le attività di vicinato. Perché si anticipa in un periodo che permetta alle piattaforme di poter consegnare i prodotti, e quindi andando a drenare delle opportunità di vendita per i nostri negozi. Secondo noi non è irreversibile. Allora, come si interviene? Tanto per cominciare, noi proponiamo un fondo per la rigenerazione urbana, in cui far confluire una parte di quelle addizionali fiscali che devono essere fatte pagare alle piattaforme e devono essere messe a disposizione per la ristrutturazione urbana del territorio. E poi un'altra cosa importante è quella di intervenire con una fiscalità di vantaggio a favore di queste attività, che vanno a aprire anche in borghi e in situazioni meno trafficate.
Devo dire che, a mio avviso, in parte ha ragione Patrizia De Luise, la presidente di Confesercenti, non solo per i numeri denunciati. Ovviamente, guardate, noi non abbiamo mai difeso a priori il mondo del commercio così, in maniera automatica, perché negli anni ricordo anche polemiche sulla mancata, diciamo, flessibilità negli orari, una resistenza allo status quo da parte degli esercizi commerciali, e gli dicemmo: guarda che se non cambi, se non rendi più flessibile la tua offerta, verrai travolto dai grandi colossi della GDO. E non erano ancora arrivati i grandi colossi del web. Però una cosa penso che sia molto coerente in questo programma: va bene qualunque tipo di concorrenza, basta che giochiamo tutti con le stesse regole del campionato e con lo stesso campo da gioco. Questo vale per i geni della finanza, delle big tech, che pagano le tasse dove cavolo vogliono loro, in Irlanda, in Lussemburgo, e invece la piccola impresa o l'impresa artigiana è obbligata a pagarle dove risiede, e quindi non ho nessuna particolare amore o simpatia solo per il giovanilismo che esercitano, per Zuckerberg, Bezos e quegli altri, figurati per Musk. E vale anche però sulle forme di promozione, perché giustamente noi abbiamo la forma di promozione classica, che è quella dei saldi. I saldi sono regolati, i giorni, le regioni, quando iniziano, quando finiscono. E quello che diceva De Luise sul Black Friday, che sta per iniziare, dice sostanzialmente: c'è un far west nel web, noi veniamo, vi è di fatto l'esclusione dei negozi dalla competizione del Black Friday, dovuta principalmente allo squilibrio concorrenziale che c'è con i giganti dell'e-commerce. Quasi tutte grandi piattaforme che, grazie alla struttura multinazionale, godono di indiscutibili vantaggi fiscali. Un vantaggio che, unito alle grandi risorse a disposizione, li ha portati a dominare di fatto il mercato delle vendite online. Allora, la posizione dominante va analizzata con attenzione, non è che esista solo nel mondo delle telecomunicazioni o assicurativo o quant'altro. Io penso che, o nel web, di cui parleremo fra poco, penso che vada analizzata anche nel mondo del commercio. Il Black Friday come iniziativa va de facto a discriminare tutti quelli che non sono piattaforme web? Va di fatto a drenare possibilità d'acquisto in vista di un periodo come quello natalizio? Perché se così non mi sembra un campo da gioco uguale. E per favore non mi rispondete bravo, così poi ci tocca fare gli acquisti sotto il periodo natalizio quando i prezzi aumentano, perché secondo la logica che esistono le piattaforme ed esistono i negozi fisici, se qualche commerciante dovesse fare il furbo sotto Natale e pensare di fregare, beh, verrà punito dall'acquisto sulla piattaforma. Cioè non è che scompaia quello, voglio solo capire se il Far West del web con annesso esposto all'antitrust annunciato alla Confesercenti abbia qualche fondamento. E parliamo del web, ma lo facciamo dopo il traffico, perché in realtà c'è una notizia che non riguarda l'Italia né il Black Friday, ma riguarda l'iniziativa del governo americano nei confronti di Google, che potrebbe essere costretta a vendere il browser Chrome. Qual è l'accusa? È sempre la solita, e cioè che io ho Google come motore di ricerca, però il browser unico, vero? La Corte ha detto giusto, sì, l'unico browser è praticamente Chrome, e quindi di fatto anche qui esercita una posizione dominante. Dopo il traffico.
Focus Economia.
Parliamo di Google, però vabbè, c'è un ascoltatore che mi scrive: Pappagallo, chiedi alla signora perché hanno tutti i fatturati inferiori a 20.000 euro. Pappagallo, gettoni professionista di sta minchia, dovevi fare il pittore di manifesti. Guardi, io non sono d'accordo solo sulla parte negativa sul pittore di manifesti, perché De Pero pitturava manifesti, sì, ma è De Pero, quindi se quello è un complimento. Non posso chiedere alla signora perché è un'intervista, così le chiarisco anche alcuni elementi tecnici. Guardi che la battaglia sulle dichiarazioni dei redditi vale per il mondo del commercio. Non so quante puntate abbiamo fatto sulle dichiarazioni dei gioiellieri e di tante altre categorie. Non vale solo per... ma qui si stava parlando di un'altra cosa, non dell'evasione fiscale. Si stava dicendo se i colossi del web, a partire da Amazon, stanno giocando una partita simile o stanno giocando con altre regole in un altro campionato. E quindi commentando il ricorso all'antitrust da parte degli esercenti, di Confesercenti. A proposito di altro campionato, dell'arbitro, per chi lavora l'arbitro, l'antitrust americano, questa volta non italiano, potrebbe, se ho ben capito, operare una decisione storica, cioè chiedere ad Alphabet, che è la società madre di Google, di vendere il suo browser Chrome. Ora, prima ho fatto la battuta, perché per noi è talmente automatico che quando io ho Google, quindi il motore di ricerca, il browser sia Chrome, che manco avevo capito la differenza. E cioè, cosa dice l'antitrust? Me lo spiegherà molto meglio Biagio Simonetta. È proprio perché per te è automatico, Barisoni, che c'è un abuso di posizione dominante. Ho capito bene, Biagio? Buonasera.
Ciao, buonasera.
No, nel senso che è chiaro che se ci arrivo perfino io, che su questo sono lo scorno di Enrico Pagliarini, perché non riesce a inculcarmi quasi nulla. Allora, cioè, io lo davo quasi per scontato. Invece io dovrei avere Google, se ho ben capito, in un mondo normale, e dentro Google avere vari motori di ricerca, vari browser.
Allora, il discorso è questo: il browser è software che utilizziamo per accedere a internet. Google è un motore di ricerca sul quale facciamo delle ricerche. Spesso, come hai detto, le due cose viaggiano insieme, nel senso che chiunque acquisti oggi un telefono Android si trova il browser Chrome e poi all'interno del browser Chrome fa le ricerche su Google, anche se ultimamente, soprattutto in Europa, ti chiedono che tipo di motore di ricerca vuoi usare, proprio perché c'è questa sorta di azione contro il monopolio di Big G, cioè di Google. Quello che succede in America oggi invece è quello che potrebbe succedere soprattutto domani, perché poi insomma quello che è venuto fuori è che domani, mercoledì, un tribunale sarà chiamato a decidere su questa scelta dell'antitrust. Mossa dell'antitrust che, come dicevi, potrebbe portare ad una azione clamorosa, cioè chiedere a Google di vendere Chrome. Chrome è il browser di Google, quindi non il motore di ricerca, ma il browser,
sì.
Che però è assolutamente importante, perché il browser vuol dire tanto a livello pubblicitario, vuol dire cookie salvati, biscottini, cioè le nostre abitudini, vuol dire tante altre cose, e per Google il business della ricerca online vale 175 miliardi di euro all'anno, bilancio 2023. È chiaro che un colpo del genere le farebbe molto male, ecco, dal punto di vista anche finanziario. Ciò nonostante, questa è un'osservazione che facevamo prima in relazione, il mercato oggi non ha praticamente reagito.
Te lo stavo per chiedere.
Esatto, cioè il mercato non ha reagito a questa notizia perché? Perché probabilmente non ci crede, cioè non crede a questa ipotesi, non crede che Google alla fine possa essere costretta a vendere Chrome. Tra l'altro, chi è che potrebbe comprarsi Chrome, per quanto potrebbe valere in questo momento? Wall Street Journal fa una ipotesi, dice forse solo Amazon. Beh, c'è da dire anche questo.
Padella,
poi anche lì l'antitrust.
Dalla padella alla braccia, mi sembra di poter dire.
Lì poi l'antitrust dovrebbe dire, ma possiamo dare ad Amazon uno strumento del genere?
Sì, così a quel punto praticamente cerco solo i prodotti che sono su Amazon, tanto per uno fa la ricerca normale, si becca solo. No, ma guardate, noi la buttiamo anche a ridere. Io non ho capito, c'è un ascoltatore che mi dice io uso Brazzer come motore di ricerca, browser, ho detto io non so cos'è Brazzer, però. Dicevo, altri mi scrivono che ci sono altri motori di ricerca, però noi la buttiamo a ridere, ma qui si sta delineando e poi magari resta con noi Biagio per ancora una domanda dopo il GR24. Ma non è tanto Elon Musk nell'appoggio a Trump nella campagna elettorale, da sempre grandi capitalisti appoggiano le campagne elettorali, è il dominio che si sta generando. E il monopolio, scusami, che si sta generando. Dopo il GR24 vorrei infatti sapere, al di là dell'antitrust, che cosa ha intenzione di fare Trump quando a gennaio si insedierà. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Otto razzi colpiscono la base militare italiana UNIFIL in Libano, attacchi intollerabili per il ministro della difesa Crosetto. Ucraina, Zelensky dal G20, silenzio totale sulla minaccia nucleare russa. Sciopero generale del 29 novembre, Salvini avverte, se non ci saranno le fasce di garanzia, interverrò. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepis. In apertura il Medio Oriente, nuovo attacco ad una base UNIFIL nel sud del Libano, colpito il quartier generale del contingente italiano, per fortuna senza nessun ferito.
Non ci sono feriti, ma avrebbero potuto colpire dei militari italiani gli otto razzi da 107 mm che hanno mirato al quartier generale del contingente italiano del settore ovest di UNIFIL a Shama, nel sud del Libano. I razzi sono caduti su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi della base, dove non era presente alcun soldato. 5 militari italiani sono stati sotto osservazione all'infermeria della base. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili. I razzi, secondo quanto sostengono fonti locali, apparterrebbero alle dotazioni di Hezbollah. Attacchi intollerabili, ha detto il ministro della difesa Crosetto a Bruxelles a margine del Consiglio difesa, puntando il dito contro Israele. Deve dare istruzioni chiare alle sue forze armate perché questi errori non si ripetano, ha detto il ministro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La guerra è sempre una sconfitta, chiede ancora una volta di mettere fine alla follia della violenza e di impegnarsi per una pace giusta e duratura, lo scrive il Papa su X a 1000 giorni dall'inizio del conflitto in Ucraina. Dio chiederà conto delle lacrime sparse in Ucraina, scrive ancora il Pontefice. E di Ucraina si è parlato anche al G20 di Rio de Janeiro, anche se il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il totale silenzio con il quale i paesi a suo dire hanno accolto la revisione della dottrina nucleare annunciata dal presidente russo Vladimir Putin e l'ampliamento delle possibilità di ricorrere ad armi atomiche da parte di Mosca. Finché c'è una guerra, noi siamo al fianco dell'Ucraina, ha detto dal canto suo la premier Meloni nel punto stampa finale del G20. Poi uno sguardo alle tematiche di politica interna a partire dalle regionali.
Da Rio de Janeiro, incontrando la stampa, Giorgia Meloni commenta anche la sconfitta del centrodestra alle regionali in Umbria ed Emilia-Romagna. La presidente del Consiglio si dice dispiaciuta dal risultato ma ottimista sul consenso da parte dei cittadini.
Poi ovviamente bisogna interrogarsi per capire cosa in questo caso non abbia funzionato. Penso anche che, diciamo, ogni tanto non vincere sempre possa aiutare, diciamo così, a mantenere i piedi per terra.
Meloni difende poi le parole del ministro Valditara sui femminicidi. Ci sono dati, dice, che parlano di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale sulla violenza di genere. Dalla premier anche una stoccata alla sinistra dopo le polemiche per l'intervento di Elon Musk contro i giudici italiani.
Direi che tra le tante imprese che Elon Musk ha portato a casa c'è anche quella di aver costretto la sinistra a rivendicare la sovranità nazionale, probabilmente più, diciamo, difficile anche di arrivare su Marte.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto sui femminicidi il ministro dell'Interno Piantedosi fa sapere che sono 96 le donne uccise dal 1 gennaio al 3 novembre, 82 delle quali in contesti familiari o affettivi. La violenza sulle donne, dice il ministro, continua ad essere un'emergenza da contrastare con ogni possibile soluzione. Sono 1,2 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero di 24 ore dei medici, infermieri, dirigenti e altre professioni sanitarie indetto per domani. Intanto CGIL e UIL fanno sapere che il trasporto ferroviario sarà escluso dallo sciopero generale proclamato per il 29 novembre contro la manovra. Agitazione confermata in tutti gli altri settori. Se tornerà lo sciopero selvaggio senza le fasce di garanzia, interverrò, avverte il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini.
Ribadisco che se verranno organizzati altri scioperi senza le fasce di garanzia che rovinano la giornata a milioni di italiane e di italiani, togliendo il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto allo studio, interverrò direttamente. Lascio poi giudicare gli italiani se sia normale la quantità di scioperi sul trasporto, il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico di questi 2 anni che non hanno precedenti nella storia.
Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 19, la linea torna a Focus Economia.
Focus Economia.
Sette minuti. Dunque adesso ascoltiamo la risposta di Biagio Simonetta su il futuro, diciamo, dei big della rete, dei big tech con il governo Trump. Devo dare una risposta per un ascoltatore, in questo caso spero costruttiva. Guardi, è innegabile che le piattaforme, parlavamo prima dell'allarme lanciato da Confesercenti e appunto il ricorso all'antitrust su Black Friday e sulle posizioni dominanti e anticompetitive dei grandi colossi. È innegabile che le piattaforme tutte, non solo Amazon o eBay, ma tutte abbiano permesso alle piccole e medie aziende, ma soprattutto alle piccole, di avere una vetrina online. Questo l'abbiamo riconosciuto moltissime volte e vale anche per aziende magari in territori anche non così connessi o, diciamo, un po' più periferici. è innegabile che la piattaforma, dal punto di vista dell'offerente, di chi offre un bene, è uno strumento abbastanza democratico. E qui stavamo parlando di chi distribuisce il bene, cioè del mondo del commercio. E così come nel passato abbiamo criticato molte posizioni, a mio avviso, di retroguardia dei commercianti italiani sugli orari, sulla flessibilità e anche sugli stipendi e le retribuzioni dei dipendenti, allo stesso modo però restiamo dell'idea che si debba giocare nello stesso campo da gioco e quindi e con le stesse regole. Quindi mi ha scritto un altro ascoltatore: guardi, io compro tutti i regali di Natale con il Black Friday, è chiaro che questo è un danno per i commercianti. Ripeto, non sarebbe un danno se tutti potessero concorrere al Black Friday. A me sembra che la soluzione migliore, che da sempre esiste, penso alla normativa sui saldi, tutti sanno quando iniziano e tutti sono abilitati nel fare i saldi allo stesso modo. Allora, Pietro Simonetta, c'è un ascoltatore che mi dice: beh, ma guardi che questo, il tema delle big tech è un tema storico. Sì, è infatti anni che dico che venivano soprattutto anni fa trattate con molta così accondiscenza, perché erano nuovi, erano con le ciabatte, erano con il maglione, non si vestivano col gessato e con la cravatta, però alla fine hanno fatto le stesse cose degli altri, del vecchio capitalismo, dei proprietari delle ferriere: tendono a avere posizioni dominanti, tendono a far fuori i concorrenti, tendono a pagare le tasse dove più gli conviene, quindi tanto new sta economy non è. Comunque, Biagio, che cosa dobbiamo attenderci da Trump, che ha uno dei big tech, cioè Elon Musk, dentro al governo de facto? Ma sono stati molto prudenti, Bezos soprattutto, a schierarsi durante la campagna elettorale, ma sappiamo che l'amministrazione Biden non era stata morbida con loro, venne iniziato tutto un percorso di, diciamo, di qualche modo per stringere le viti.
Beh, del resto questa mossa dell'antitrust su Google si inserisce in questo discorso, Sebastiano, perché i funzionari messi da Biden a capo della Federal Trade Commission del Dipartimento Antitrust hanno i giorni contati, nel senso che saranno sostituiti dall'amministrazione Biden con nuovi funzionari. Loro sono stati quelli gli artefici di vari divieti a fusioni e ad acquisizioni da parte di Big Tech in questi 4 anni. Quindi, in sostanza, quello che succederà con Trump, è tutto da decifrare. Tu parlavi di Musk. Musk è vero che è uno di Big Tech, ma sta dall'altra parte di Big Tech, nel senso che ha sempre avuto un rapporto abbastanza complesso con gli altri CEO della Silicon Valley, e di recente, quando è esplosa poi la bolla quando è esploso l'intelligenza artificiale, lui chiaramente si è messo in mezzo e ha bisticciato un po' con tutti. Quindi anche qui c'è da capire come reagirà Musk, che insomma ha un carattere un po' particolare, ne abbiamo parlato diverse volte anche qui in trasmissione, quindi è tutto da capire. Di sicuro quello che finisce con Biden, con l'amministrazione Biden, è un periodo di in qualche modo, non dico guerra Big Tech, perché alla fine Big Tech ha continuato a proliferare anche negli ultimi 4 anni, però è stato un periodo abbastanza duro dal punto di vista delle loro operazioni. Vediamo Trump cosa farà. Negli ultimi 4 anni, nei suoi 4 anni di amministrazione, non era stato tenerissimo con Big Tech, però quello che potrà succedere nei prossimi 4 anni.
Però stavolta alcune big tech sono state più morbide con lui, penso a Bezos in questo caso.
Assolutamente, ma anche Meta in sostanza.
Anche Meta, sì,
sì. Esatto.
Allora, staremo a vedere, ma mi interessava anche questa risposta. No, devo dire, adesso sorridevo perché tu hai fatto un lapsus che non so quanto sia freudiano, hai detto la bolla dell'intelligenza artificiale.
Sì, esatto.
Perché, no, ma lo dico perché... ho visto puntare, esce domani il bilancio di Nvidia, quindi vedremo quanti soldi ha fatto, con quanti utili ha fatto Nvidia. Sicuramente sarà un salto quantico, quello che volete. Non vorrei che avessimo fatto troppa retorica cioè un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale proprio fatto, non lo vedo ancora. Dopodiché è giusto posizionarsi, mi faceva sorridere perché era un po' freudiano la bolla. Ci attendiamo molto da questa intelligenza artificiale, poi vedremo quali saranno le ricadute operative concrete. È innegabile che ci sarà un salto qualitativo. Comunque grazie anche a Biagio Simonetta, e dall'intelligenza artificiale, dai big, dai colossi del web, passiamo alla cosa più invece terrena che possa esistere, più da old economy che possa esistere: i valichi alpini, il commercio italiano, il blocco che si rischia ai valichi alpini. C'è oggi una prospettiva e un dato di Confetra in cui il traffico autostradale tra 2021 e 2023 è aumentato del 4% e invece è calato, e anche non di poco, il traffico via merci nei valichi, il traffico cargo, diciamo. Perché il cargo ferroviario ha fatto meno 8%, con perdite per 90 milioni, ma soprattutto le restrizioni sul Brennero, dove l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia lo scorso luglio europea, perché l'Austria limita la libera circolazione dei mezzi pesanti, non solo quelli italiani, di tutti, ma che sia uno sloveno che deve andare poi in Germania, o meglio andare più verso il confine francese, passa per il Brennero, che sia un cargo che arriva, scusatemi, un container, un tir che arriva dal sud Italia, magari è sbarcato, vale per tutti, non solo per i mezzi pesanti italiani. Lungo il corridoio alpino del Brennero, ora, che è un asse strategico, perché tra il Brennero e Tarvisio passa il 50% dei traffici complessivi su gomma del sistema dei vali, che è il 60% dell'import-export italiano. Se a questo aggiungiamo che quest'estate è stato chiuso per frane il valico di Tenda, la ferrovia del Fréjus è stata chiusa il 27 agosto 2023, i francesi non vogliono essere aiutati, ma ci stanno mettendo un tempo infinito per levare le 15.000 tonnellate di detriti. Adesso sembra che saranno levate nel 2025, con calma, avec du calme. E poi il Monte Bianco, che verrà chiuso per i prossimi, mi sembra, 10 anni a periodi alterni. Beh, la situazione si complica, e Confetra stima in 2 miliardi, se ho ben capito, il danno che si è causato per il solo Brennero. Siamo in collegamento con il presidente Carlo De Ruvo, buonasera.
Buonasera Barisoni, e a lei chi ci ascolta.
Senta, ho capito bene, ma questa situazione potrebbe peggiorare o peggiorerà, perché a gennaio partono le manutenzioni del ponte di Lueg in Austria e si transiterà una corsia, ho capito bene?
Sì, sì, è corretto. Questo ponte di Lueg è in pratica un viadotto che si trova in territorio austriaco,
sì,
ma pochi chilometri dopo il confine con l'Italia, quindi chiaramente l'impatto lo avrebbero tutti i mezzi pesanti che varcano il confine con l'Italia, quindi è una situazione che porterà un ulteriore peggioramento alla regolamentazione che è già restrittiva del Tirolo su tutti i transiti, come lei ha accennato.
Quindi questo potrebbe andare a peggiorare i 2 miliardi che già stimate?
Corretto, corretto, sì, questa è una restrizione che rappresenta un divieto di transito notturno per tutti i camion con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo, ma anche un divieto settoriale per alcune merci sull'autostrada A12, che insieme alla A13 sono le due autostrade che si connettono al Brennero appena entrati in territorio austriaco. Quindi l'A13 addirittura mette un limite orario di 300 mezzi pesanti l'ora in alcuni giorni a loro discrezione, quindi abbiamo varie regolamentazioni che impattano sul transito.
E questo riguarda il Brennero.
Esatto.
Tra l'altro, a inizio novembre è stata consegnata la prima fresa da 217 tonnellate che servirà per realizzare la circonvallazione ferroviaria di Trento, perché qui siamo in attesa del raddoppio del Brennero, giusto De Ruvo, perché è parte che in parte potrebbe risolvere, perché c'è la possibilità anche di caricare i tir sui vagoni ferroviari, no?
Esatto, che attualmente non possono passare, e il treno, come lei accennava, ha una posizione strategica sulla decarbonizzazione, ma anche sul decongestionamento delle strade. Sappiamo bene che l'A22 è una strada quasi sempre congestionata per i camion.
Sì, no, perché nel progetto non è un'alta velocità, è un raddoppio di linea che permetterà di decongestionare la linea tradizionale, di viaggiare anche un po' più veloci sulla nuova linea, ma soprattutto, me lo confermi, di avere a partire da Trento, forse dal nord di Trento in poi, la possibilità di, diciamo, intermodale, cioè di caricare i camion e attraversare il tunnel?
Esatto, i camion potranno essere caricati sul treno, potranno attraversare il tunnel, quindi questa è una cosa estremamente importante.
Ma è quella che si chiama l'autostrada mobile, e che cos'è invece? Perché...
è questa, l'autostrada mobile sarebbe la possibilità di caricare i camion, come già avviene in altre parti d'Europa, sui treni, e chiaramente serve l'adeguamento dei tunnel alle dimensioni.
Allora, io adesso ho il traffico, poi richiedo un'ultima cosa, perché a partire da gennaio, quale sarà la situazione? Perché non ho capito... a forza di chiusura a Ternate non ho più capito quando chiude il Monte Bianco. Il Fréjus, se ci conferma che dovrebbe essere riaperto nel 2025 con calma, e anche la situazione del Colle Tenda, perché qui, insomma, sono due fronti. Brennero, Tarvisio è l'unica cosa che non dà problemi in questo momento, ma non vorrei averla gufata. Traffico.
Focus Economia.
Minuti. Allora, presidente di Confetra Carlo De Ruvo, a parte che mi fa notare un ascoltatore giustamente che sul Sempione i camion attraversano il tunnel a bordo dei treni, quindi c'è già questa possibilità. Ma torniamo a noi. Da gennaio che cosa succede ai valichi, Tarvisio escluso, e sperando di non gufargliela a Tarvisio?
Fréjus attualmente è previsto rifunzionare da marzo 25.
Fréjus.
Fréjus, sì. Mentre invece il Monte Bianco non è 18 anni, non è 10 anni, bensì 18 anni la manutenzione.
È una condanna,
e sono 3 mesi l'anno di chiusura. Quindi è molto molto pesante, e il nord-ovest italiano avrà grosse grosse difficoltà con impatti importanti.
E poi invece il Colle Tenda, ne abbiamo notizia, onestamente è un valico non così importante, però adesso magari vedremo anche se il valico del Tenda è aperto. Mi dica una cosa, voi avete qualche proposta? Perché l'Austria da sempre dice, c'è anche un'incavolatura tedesca, non è che la Germania è seccata tanto quanto noi, perché poi c'è tutto un interscambio commerciale di merci italiane che vanno in Germania e viceversa. Ma che cosa si può proporre all'Austria? Perché il ricorso alla Corte di Giustizia è stato fatto.
Sì, adesso come sapete la Commissione Europea ha dato un suo cosiddetto parere motivato, che viene chiamato in questo modo, che sostanzialmente è favorevole all'Italia, nel senso quantomeno sta invitando l'Austria a riconsiderare i provvedimenti per sanare queste eventuali violazioni del diritto europeo, unionale, ma non c'è bisogno di aspettare la risposta dell'Austria. L'Italia può comunque chiedere di andare in giudizio davanti alla Corte di Giustizia. Da quello che abbiamo capito nei nostri incontri anche in Commissione Europea con la Commissione Trasporti, esiste anche un tema di pedaggi, perché ci sta una condivisione dei pedaggi fra Italia ed Austria su alcune tratte, e secondo l'Austria noi mettiamo dei pedaggi troppo bassi rispetto al, per esempio, alla A22, che è una delle strade su cui c'è la condivisione delle entrate con l'Austria. Quindi un'area di mediazione, secondo la Commissione, quindi la Commissione Europea dei Trasporti, TRAN si chiama, questa direzione generale, potrebbe essere il ragionare su questo costo del pedaggio. Quindi questo è uno di
saremo a vedere,
piace molto agli italiani, ovviamente.
Che non piace a nessuno, non so, gli italiani, immagino anche gli italiani che vengono in Italia. Grazie, comunque ho capito dove potrebbe essere un tentativo di accordo. Grazie al presidente di Confetra Carlo De Ruvo. Parliamo sempre di merci, ma in questo caso non via camion e non via gomma, ma dell'interscambio commerciale tra Europa, scusatemi, e Mercosur, che vuol dire mercato comune del Sur. Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay hanno un mercato, hanno questa organizzazione internazionale. E l'Europa esporta annualmente nel Mercosur 45 miliardi di euro in beni e 23 miliardi in servizi. con oltre 855.000 posti di lavoro. Chiaro, in testa c'è il Brasile, ma non solo, 60.000 le aziende dell'Unione Europea che esportano nel Mercosur. C'era il tentativo di un accordo che di fatto non si potrà fare, perché non solo la Francia ma anche l'Italia sono contrari della posizione arrivata dal G20 a Rio, perché il patto tra Unione Europea e America Meridionale riguarda complessivamente 717 milioni di persone, prevede la liberalizzazione progressiva delle merci tra i fondatori, appunto Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e l'Unione Europea, abbattimento graduale delle tariffe doganali. Il tema è che su questo si dovrebbe arrivare ha un 92% delle tariffe doganali dell'Unione Europea in meno per le importazioni provenienti dall'area del Mercosur e il 91% delle stesse imposte per le esportazioni europee nel Mercosur. Piccolo problema: sono sul piede di guerra gli agricoltori italiani e soprattutto i potentissimi agricoltori francesi, tant'è che ieri sera a Rio è successa una cosa abbastanza incredibile. È successo che in una passeggiata dopo il vertice lungo la spiaggia di Ipanema con la moglie, dice, ma che è gossip? No, il presidente Emmanuel Macron, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani e francesi, ha detto: sì, mi sono incontrato con Giorgia Meloni, lei è qui a Rio con la figlia a Ginevra, ma ha fatto davvero una bella mossa sul Mercosur, ed è abbastanza raro che Macron faccia un complimento alla Meloni. Melon è il nuovo acronimo dei due che ho lanciato in maniera inconsapevole. Vincenzo Miglietta è a Rio, buonasera Vincenzo.
Buonasera Sebastiano.
Ecco, insomma, c'è stato un plauso, Melon non mi dispiace, Macron Meloni, però c'è stato un plauso di Macron alla posizione italiana, che appunto è evento alquanto raro.
Eh sì, è andata così, ma come hai più volte spiegato anche tu in Focus Economia, Sebastiano, Francia e Italia sono molto simili a livello economico, hanno una forte componente di produzione agricola verso anche l'esportazione, quindi stranamente si sono trovati sullo stesso livello e sullo stesso piano Meloni e Macron contro un accordo che a loro dire penalizzerebbe gli agricoltori italiani.
Sì, ho visto che poi ci sono dichiarazioni, per esempio il viceministro Tajani è molto più morbido, più vicino, se ho ben capito, all'accordo. Però, insomma, da quello che è emerso dal G20, per ora la trattativa sull'accordo è sospesa?
Allora, al momento possiamo dire che il G20 di fatto poi è terminato, sì, perché certo, la Meloni sta volando in questo momento verso l'Argentina. Comunque tutto è rinviato ai primi di dicembre a Montevideo in Uruguay, quando forse si cercherà la stretta finale, ma credo che a questo punto con il no di Francia e Italia sia molto difficile che si arrivi a questo tipo di accordo sul Mercosur, forse a qualcosa di più edulcorato.
E quindi non così brutale. Però ecco, altri elementi mi sembra che non siano arrivati, per concludere Vincenzo, di grosso. Poi sono varie dichiarazioni di Giorgia Meloni che riguardano la politica italiana, le elezioni amministrative, per carità. Però insomma, l'assenza del vero presidente americano a questo punto, Trump, ha un po' depotenziato sto vertice.
Sì, un vertice depotenziato con la presenza di Biden, che lui stesso è depotenziato, quindi in effetti senza le decisioni degli Stati Uniti, decisioni importanti non sono state prese dall'Ucraina a Gaza. La domanda che abbiamo fatto oggi invece alla Meloni è sui dazi, sulle sue preoccupazioni per le nostre imprese, e allora, la Meloni ha detto che l'Europa deve avere coraggio su questo.
Allora ascoltiamo la risposta, visto che la domanda l'hai fatta, e chiudiamo con questo. Giorgia Meloni sui dazi, no, la faccio sentire domani, perché in regia mi dicono che ormai siamo oltre il tempo massimo, ma la faccio ascoltare. Grazie a Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Rio, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.